Uno, nessuno, nessuno, Clepto Milan. Ritagli il cappello, dai.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Questa telenovela ha già stancato più di quella di Maria Rosaria Boccia e l'ex ministro San Giuliano, ve lo dico, te lo dico Manera, basta oggi sono rabbioso.
Sì, anch'io sono stanco di questa storia, quindi chiudiamola lì.
Basta.
E la chiudiamo veramente quando tu mi rendi il mio cappello.
Ecco.
Comunque per me la questione è chiusa, basta, non parliamone più, che è una noia mortale. Infatti. Mi dispiace solo che chiunque venga a casa tua poi torna a casa con qualcosa in meno.
Come Mughini con gli occhiali. Ma non è vero, ma sono tutte fake news di Manera, sono tutte fake news.
Mi ricorda il primo giorno di scuola mio alle elementari, conobbi subito un altro bambino che poi venne a giocare a casa mia subito alla fine dell'orario di scuola e portò via da casa mia dei soldatini, però lui aveva 6 anni.
Immagino soldatini della Repubblica di Salò.
Esatto, però lui aveva 6 anni, tu ne hai più di 50, quindi ecco. Sei come quel bambino che a 6 anni mi portò via dei soldatini da casa mia e che ancora ricordo, figurati. Quindi se sono passati 50 anni da allora,
ma te li hai
una
restituiti?
Storia lunga. Ma no, lo vedo ogni tanto ancora, ma non mi ha mai reso i miei soldatini. Ogni volta che lo vedo dico, rendimi i miei soldatini, come a te dico, rendimi il mio cappello. Chiudiamola qui, se no diventa una cosa.
Chiudiamola, veramente, chiudiamola questa farsa. Oggi, signori, c'è una redazione ricchissima. Beh, intanto c'è Paolo Corleone in regia. Purtroppo...
l'ho sentito e subito mi sono messo di cattivo umore sentendo la sua voce.
Altro che cappelli da restituire. E non è finita qui, c'è il cardinale Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti. Oggi abbiamo anche cooptato Marco, detto Michele Santoro, che è con noi.
È al posto di Lorenzo Nespoli oggi.
Ragazzi, ma qui è veramente il circo. Applausi che gli applausi non è che li ha chiesti Marco, detto Michele Santoro. Va bene.
Ma senti, ma Filippo Oreggi non può venire a lavorare con noi?
Ma è più di sera nel turno serale.
Ma mettiamolo anche di mattina, Filippo Oreggi.
Sono tutte cose che non interessano agli ascoltatori, cioè sono dinamiche interne che...
Per me invece Paolo Corleone andrebbe bene a lavorare al ministero, è un ministeriale lui, sai, di quelli che si adagiano.
C'ha le mollette alle maniche, sai, per tenere
si adagiano sul proprio posto di lavoro, così, dando il minimo.
Salutiamo i ministeriali che non si adagiano sul posto di lavoro e dando sempre il massimo. Salutiamo tutti i ministeriali all'ascolto.
Paolo Corleone, detto il ministeriale.
Bene, possiamo partire e oggi già anche i ministeriali ce li siamo fatti nemici. Vai.
Siete la mia trasmissione preferita.
Grazie, signora, grazie. Posso iniziare subito? Dico una cosa personale, avete sentito la morte di Luca Giurato, che non conoscevo, ma conosco molto bene la moglie Daniela Vergara, grande cuore rossonero, tra l'altro a lei un gigantesco abbraccio. Ciao Daniela, ovviamente anche i figli che non conosco. C'è un'altra vicenda, Leonardo, sulla quale dovremmo tutti chiudere i battenti, è appunto la vicenda Boccia, secondo me, almeno magari chiudere i battenti no, ma c'è una sproporzione dell'enfasi di tutti questi sviluppi, e adesso sono alla ricerca del fatto se sia laureata o no, e adesso spuntano ex politici che dicono ricattò anche me dicendo di essere incinta quando non era vero, gli opinionisti si dividono, sto con lei, sto contro di lei, si tira in ballo la sorella della Meloni, la sorella della Meloni sdegnata, Mediaset contro la Meloni, Meloni che chiama Tajani, ferma l'intervista a Mediaset, la Berlinguer dice questo, la Boccia smentisce. Basta! No! Basta!
Cosa vuoi che ti dica? A me purtroppo devo dire sia il ministro ex San Giuliano che la dottoressa Boccia sono due personaggi che mettono in modo diverso una grande tristezza, probabilmente perché l'ex ministro non si è comportato come dovrebbe comportarsi un ministro, e secondo me perché la dottoressa Boccia ha cercato da quella frequentazione di sfruttare la situazione, cercando anche di carpire da magari delle informazioni, dice che guardava il telefono, è entrata con gli occhiali. Quindi sono due personaggi che in modo diverso non si sono comportati nel migliore dei modi, sia lui che lei. E farne, come ho sentito alcuni, no, non si può criticare la dottoressa Boccia, perché poi sostanzialmente c'è chi ne fa appunto un'eroina, perché poi una donna non si può criticare, allora le donne sono intoccabili. No, ci sono donne, secondo me, come lei, che non si comportano nel migliore dei modi.
Hai
se
detto tre volte
può...
dottoressa, ma non si sa.
Sì, la presunta dottoressa. Se non si può criticare una donna in quanto tale, perché è donna, allora basta, prendiamone atto e diciamo che le donne si comportano sempre nel migliore dei modi possibili, sono tutte eroine e i cattivi sono solo gli uomini che hanno instaurato questo sistema patriarcale così cattivo.
Abbiamo detto basta.
La colpa a volte può essere in questo caso di entrambi in modo diverso, con comportamenti diversi.
Vabbè. E invece noi diciamo basta, ma se ne parlerà. Beh, ci sono giornali ancora che aprono.
Io te l'ho detto, io scherzando, dicevo che lei sarebbe diventata prima o poi capolista di qualche partito d'opposizione, magari a Pompei. E a questo punto non è escluso che lo diventi davvero alle prossime elezioni.
Non lo so, vedremo gli sviluppi. Oh, io invece vorrei iniziare oggi col tuo monologo, perché so che anche tu lo dedichi a un personaggio popolare a questo punto.
Sì,
no?
Sì.
Sì.
Base Allegra,
Base Allegra, signor Corleoni.
Questi giorni spopola sui social il video dove il noto cantante Fedez durante un concerto canta male e stona, non avendo a disposizione l'autotune, che spesso è la vera ancora di salvezza per molte star della nuova musica moderna. Fedez si rivolge al suo fonico, ma a quanto pare il problema non si risolve. Lui continua a cantare peggio di come cantava mio zio Sebastiano durante le riunioni natalizie, che pure come lavoro faceva tutt'altro, il maestro elementare. Chissà, magari se mio zio Sebastiano avesse avuto a disposizione l'autotune, anche lui avrebbe potuto diventare una star della nuova musica moderna. Ma evidentemente i tempi non erano ancora maturi. Il rap di zio Bastianazzo oggi invece avrebbe potuto avere un discreto successo. Poi in un video successivo Fedez stesso ha trovato un modo per giustificarsi frettolosamente, dicendo che lui non è Céline Dion, per poi passare ad altro argomento. Devo dire che la sua argomentazione mi è piaciuta tantissimo. Credo che chiunque la potrebbe utilizzare nei vari settori, ciascuno del proprio lavoro. Ad esempio un cuoco, se il piatto riesce male, potrebbe uscire dalle cucine e dire «Beh, che avete a lamentarvi? Non sono mica cracco». Uno psicologo, se il paziente peggiora, potrebbe dire «Che vuoi? Non sono mica Freud». Un elettricista che non riesce a sistemare l'impianto elettrico «Mi dispiace, ma non sono Edison. Cosa pretendevi da me?». Insomma, è una motivazione che tutti potremmo utilizzare. Anch'io, se faccio uno spettacolo che non funziona, potrei dire «Cosa vi aspettavate? Non sono mica Totò». E così via. E così via. La differenza...
Effettivamente, non l'abbiamo pensato neanche per mezzo secondo.
Certo, ma infatti. Ma la differenza cosa la fa? La fa il livello. Nel senso che se un artista viene considerato di alto livello, come è per Fedez in questo periodo, malaugurato periodo storico, si suppone che anche la prestazione sia di alto livello, visto che probabilmente c'è anche un corrispettivo economico adeguato. Un attimo che apro la porta e arrivo.
Ma come? Ma no! Il monologo interruptus! Ragazzi, è tutto vero. È tutto. Voi pensate
Eccoci qua.
Prego.
Allora, c'è un corrispettivo economico adeguato, nel senso che se va da un dentista ritenuto di alto livello, hai buone ragioni per pensare che l'impianto che ti sta per avvitare nella gengiva regga per qualche anno. Se invece vai dal più economico di tutti, magari puoi anche immaginare che il lavoro non sia dei migliori e che proprio lì sotto prima o poi ti possa venire un bel ascesso. Invece Fedez se la cava così, con quella rapida motivazione, probabilmente continuerà a essere considerato un artista di alto livello senza che la sua prestazione canora, diciamo così, un poco disputibile, lo danneggi in qualche modo. Anzi, sono convinto che la sua fama e il suo cachet crescerà ancora di più nei prossimi anni. E come mai tutto questo può succedere nonostante sia un cantante che, diciamo, non eccelle nelle doti canore? La spiegazione sta proprio nei tempi in cui viviamo, che sono tempi, nonostante tutto quello che si dice, in cui a dominare è sostanzialmente solo l'immagine, e l'immagine di Fedez è potentissima. È stato, diciamo, rapper, giudice X Factor, anche icona della sinistra col suo discorso del 1° maggio di qualche anno fa, e la sua immagine si è consolidata ancora di più col famoso bacio a Sanremo a Rosa Chemical, causa probabilmente dei primi dissidi e dissapori con la signora Ferragni, poi danneggiata proprio da una questione di immagine, ma solo perché c'era di mezzo la beneficenza, che è un tema sul quale c'è grande sensibilità. Fedez invece ha sapientemente saputo costruire una immagine fortissima a prescindere da come canta e dalle canzoni, quindi possiamo dedurre che non conta come lo fai, ma come appari, insomma conta più l'apparenza della sostanza. E questo non vale solo per il mondo della canzone, dell'arte, che in fondo è una cosa anche comprensibile alla fine. Vale anche nella politica e più o meno in tutti i settori della vita. Una volta si diceva l'abito non fa il monaco, oggi è esattamente il contrario, ma c'è poco da fare, è così e basta. Dispiace solo per i cantanti, magari anche dotati dal punto di vista vocale, che lui, Fedez, giudicava X Factor senza evidentemente avere, diciamo così, la dotazione tecnica per poter essere giudice. Ma se eventualmente glielo si facesse notare, lui potrebbe sempre rispondere: beh, che volete da me? Non sono mica il giudice Santi Licheri.
Grazie Totò. Alle 9:21 minuti. Dai, alziamo un po' i temi. Non parliamo certo di Boccia San Giuliano, ma vogliamo parlare all'inizio, come primo tema, di immigrazione, e vogliamo farlo con uno sguardo alla Germania. Ricorderete forse, cari ascoltatori, che nei giorni scorsi ho intervistato Mark Jongen, eurodeputato della AfD, cioè una forza sicuramente di estrema destra, liberale patriottici si definiscono loro, le accuse sono xenofobi. Cosa succede? Forse anche per rispondere al successo, al grande successo elettorale della AfD, il governo tedesco ha annunciato una stretta di 6 mesi, cioè controlli più stringenti alle frontiere per contrastare l'immigrazione illegale e anche i potenziali rischi di terrorismo. C'è stato un attentato terroristico a Solingen non più di 2 settimane fa. Saluto Andrea Daddio, direttore di Berlino Magazine. Andrea, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno.
Eccoci. Allora, spiegaci un po' che cosa significa tutto questo. Siamo in Unione Europea, area Schengen, però quali sono i margini di manovra del governo tedesco?
Il governo tedesco si trova in un momento di popolarità bassissima. Ha perso le elezioni in Turingia e in Sassonia, si appresta a perdere quelle nel Brandeburgo, quindi 3 regioni ex DDR, dove da sempre si è ormai capito che il populismo di destra, ma anche quello di sinistra, perché magari poi ne parleremo, c'è anche una grossa forza nuova di sinistra che ha in comune tanti temi con quelli dell'estrema destra, ha votato così a destra che il governo non può che non può seguire quello che è il tema principale di successo della formazione di AfD, ed è quello dell'immigrazione. Quindi, questo vuol dire che dal 16... Prego.
Sì, no, ci stai dicendo che c'è una conferma, esatto. Proprio l'avanzata della AfD su questo tema ha spinto il governo a prendere una decisione proprio meramente di calcolo elettorale, anche politico.
Senza dubbio, anche perché c'è adesso, quindi dal 16 settembre, in tutti i paesi dell'ovest della Germania, quindi il confine con la Francia, il Belgio e il Lussemburgo, si applicheranno dei controlli alla frontiera per tutti i passaggi, diciamo, terrestri. Quelli logicamente aerei erano già controllati. E questa cosa già in verità era in atto con i paesi che confinano con la Germania ad est e a sud, quindi Polonia, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca. Adesso diciamo che il controllo invece nei paesi ad ovest fa ritardare non solo tutti gli spostamenti delle persone normali, ma anche tanto il commercio. Quindi c'è un effetto economico molto importante, della ragione per cui tutti gli altri paesi europei
si sono
preoccupati.
Sì. Ci diceva interessante questa sorta di, posso dire, congiuntura da estrema sinistra a estrema destra. C'era un vecchio filosofo che diceva coincidenze oppositorum. Spiegacela meglio, cioè ci sono delle forze di estrema sinistra che hanno delle argomentazioni politiche vicine alla AfD?
Esattamente. L'ex leader della Linke, Linke vuol dire sinistra, ed era un partito di sinistra tedesca che un po' aveva il successo principale proprio nei ex paesi, nelle ex regioni della Germania dell'Est, si è staccata, ha formato un nuovo partito e si è staccata, o meglio è stata espulsa perché aveva posizioni troppo filo putiniane, e ha fondato un nuovo partito che alle elezioni regionali ha avuto un successo enorme, ha di fatto rubato quasi tutti i voti della Linke, che era uno dei primi partiti in queste regioni, e si è andato a posizionare su tanti temi ugualmente a all'AfD, quindi anche anti-immigrazione, incredibile per un partito di sinistra, occhiolino strizzato a Putin, euroscetticismo, e questo ha fatto sì che addirittura si è parlato in maniera teorica addirittura di un'alleanza di governo, perché assieme potrebbero quasi raggiungere la maggioranza in Turingia.
Lo so, Leonardo, si discute sempre anche in questa trasmissione del fatto che ormai effettivamente le posizioni moderate anche nella vita quotidiana, no, sono sempre viste con scetticismo, e si predilige invece il radicalismo nelle opinioni anche, e forse questo è il risultato. Insomma, la gente vuole, come dire, soluzioni nette, tranchant, non mediazioni, non dialoghi. Non so, potrebbe essere una lettura anche questa.
Qual è adesso la prospettiva di questo poi comportamento, di queste decisioni? In prospettiva, che risultato possono avere anche sull'elettorato, direi, Cioè, vedendo politiche di questo tipo, l'elettorato può andare, tornare più verso posizioni, diciamo così, moderate?
Diciamo che negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, la Germania ha avuto diversi governi di coalizione tra centrodestra e centrosinistra. Quindi Angela Merkel buona parte dei suoi mandati li ha fatti assieme al centrosinistra, e a poco i temi si sono un po' confusi tra i due partiti. Votare tra CDU o SPD alla fine era poco che cambiava. Adesso ha vinto l'SPD e c'è Scholz al governo, ma tante cose venivano viste un po' simili. Adesso con questa situazione la CDU ha un leader di destra, di vera destra, Merz, che ha anche un grande passato nella finanza, e sta prendendo posizioni sempre più forti, sempre più di destra. Quindi diciamo che si sta andando a sfumarsi il centro. La CDU sta tornando un partito di destra, e in un futuro io non escludo che la CDU, nonostante tutte le buone parole, tutti i veti messi da leader, possa prima o poi iniziare a dialogare con AfD. Quindi sì, ci troveremo in una situazione simile all'Italia, diciamo.
Ecco, c'è da dire che, non so, per esempio, il ministro interno austriaco Karner ha detto non c'è alcuna possibilità che noi possiamo prendere dei migranti che vengano respinti al confine con la Germania, perché poi sai, ci sono ovviamente anche i paesi confinanti, cioè se uno non accoglie una persona, c'è anche un paese, quello vicino, che se la dovrebbe che la dovrebbe accogliere, che la dovrebbe tenere.
Certo. Diciamo che la Germania non ha mai fatto valere troppo gli accordi di Dublino. La Germania è circondata da paesi dell'Unione Europea, quindi raramente è un paese di primo approdo per i richiedenti asilo. Per arrivare in Germania via terra passi per l'Austria, passi per la Repubblica Ceca, passi per la Polonia, passi per la Francia, diciamo, a parte la Svizzera, la Germania sarebbe teoricamente tutelata, eppure è il paese che riceve maggiori domande di asilo via terra, e anche il paese che ne accoglie di più in proporzione alla sua popolazione. In verità l'Austria ne accoglie molti di più, però quello che dice l'Austria sono dichiarazioni così che lasciano il tempo che trovano. Alla fine, se la Germania rimbalza persone che arrivano attraverso l'Austria, questi certo rimangono in Austria.
Non è che dall'Austria li spingono in Germania.
E per arrivare in Austria normalmente da dove arrivano?
Beh, ci sono varie rotte, diciamo la rotta balcanica è quella principale, e se escludiamo i richiedenti asili dall'Ucraina che in molti casi erano ucraini, potevano fare delle richieste d'asilo ufficiali e passare senza problemi attraverso gli altri paesi se venivano spostati via terra. Gli altri migrati, anche che erano in Ucraina ma di paesi fuori dall'Europa, normalmente passano per i Balcani.
L'ultima domanda, Andrea D'Addio, l'AfD invece, Alternative für Deutschland, punta alla cosiddetta remigrazione, ma è vero che è spuntato anche il piano Ruanda, che è un po' naufragato in Gran Bretagna anche per opposizione dei magistrati, cioè l'idea di rimandare il Ruanda? Sarebbe anche interessante capire perché il Ruanda si presti, insomma, prima in Gran Bretagna.
Detto che il Ruanda era un paese a colonizzazione inglese, quindi sì, l'inglese aveva un senso, ed è un paese comunque talmente povero che qualsiasi innesto di liquidità, di soldi, di promesse, di investimenti fanno gola. Quindi probabilmente hanno trovato un governo sensibile, sì, alle esigenze inglesi, britanniche, e per la Germania è difficile da dire. Diciamo che qua l'idea della deportazione si lega a concetto storico molto molto negativo, ed è la ragione per cui l'anno scorso alla fine si sono messi a contare, sono stati fatti meno di 50 vere deportazioni. Quindi per quanto poi si alzi la voce, il governo tante cose le dice, poi non le fa, poi la burocrazia ci si mette, ovviamente il processo di deportazione è molto complicato in tutti i paesi, e a volte è difficile capire da che paese proviene davvero, sì, un richiedente asilo, ha dei costi altissimi.
E poi giustamente, e poi le macchie. Giustamente, come dici tu, la storia, insomma, qualcosa insegna a parlare di queste tematiche in Germania a neanche un secolo da quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale. Insomma, è un tema che giustamente ha la sua delicatezza e importanza. Andrea D'Addio, noi ti ringraziamo.
Solo una cosa, sì, volevo chiedere. Sì. La Germania è così attrattiva per i migranti per motivi economici, per motivi di ricongiungimento familiare? Ci sono altri motivi specifici che magari noi non conosciamo?
Praticamente qui le dichiarazioni di Merkel di ormai quasi 10 anni fa sull'accoglienza quasi infinita verso i richiedenti asilo dalla Siria ha creato un immaginario di benevolenza che poi magari adesso non è più reale, ma che questo sicuramente ha spinto tante persone a dire tra Germania e altri paesi vado in Germania. Poi sicuramente il fatto che ne accetti più di tutti gli altri ha fatto sì che qua ce ne siano tanti. Chiunque ha un amico, un cugino, uno zio che sta ed è più facile andare, quindi il ricongiungimento familiare inteso come famiglia allargata ha sicuramente un senso. E poi fino all'anno scorso comunque la Germania aveva l'economia più forte d'Europa, adesso siamo ai limiti della recessione, si parla di una crescita allo 0,1% e addirittura della prima chiusura di uno stabilimento automobilistico tedesco in Germania da parte della Volkswagen, cosa che non era mai stata neanche ipotizzata. Bisognerà vedere l'onda lunga di questa crisi, cosa porterà in termini di immigrazione.
Vedremo nei mesi e degli anni. Grazie Andrea D'Addio, ricordo berlinomagazine.com, il direttore, grazie, ci sentiamo presto. Noi alle 9.32 minuti andiamo in pubblicità, poi parleremo della tragedia sul Monte Bianco, parleremo di alpinismo, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ministeriali non dovrebbero essere all'ascolto, ma a lavorare.
I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole.
Occhio maniera che Milan ti fa fare la fine di Pietro la Corte.
Che fine? Pietro la Corte era qua ieri, probabilmente anche domani. Ma che fine? Sì. No, Paolo Corleone mi dice no, domani non ci sarà. Vabbè, niente, dopo domani. No, dopo. Lunedì, dai. What you mean?
Caro Manera, mi spiace, ma dissento da quello che dici, perché la dottoressa Boccia, se non si fosse mossa così, probabilmente sarebbe stata seppellita da onta e vergogna, e il caro ministro, ex ministro San Giuliano, sarebbe ancora a testa alta al suo posto. Sicuramente non sono modi che mi piacciono né in un verso né nell'altro, ma non so cosa avrebbe potuto fare questa donna contro un potentato come quello del ministero.
Caro Milan, quanto hai ragione, basta parlare della Boccia, per favore, basta. Chi vuole vedere cosa dice, pensa o fa, va a vederlo sui suoi social, gli altri passino oltre. Beh, per anche, cortesia, grazie.
Anche su tutti i giornali le prime pagine, volendo, non solo sui social, anche in TV probabilmente ancora, vedremo. Allora, alle 9:39 minuti noi vorremmo parlare un attimo di questa tragedia sul Monte Bianco. Tutti si concentrano giustamente sulla morte dei due italiani, Andrea Galimberti e Sara Stefanelli, ma c'era anche una coppia di coreani. Sono quattro le vittime recuperate a pochi metri, paio di centinaia di metri dalla vetta. Intanto saluto Marco Bonelli, che è presidente della sezione regionale del CAI Val d'Aosta. Buongiorno presidente e grazie di essere qui con noi. Adesso lo recuperiamo. Ci sente Bonelli? Va bene, adesso miglioriamo il collegamento. Insomma, comunque ricordiamo l'appello disperato, la telefonata che è arrivata con poi i soccorsi che non sono riusciti a recuperare se non i corpi. Ci sente Bonelli adesso? Buongiorno. No, evidentemente no. No, allora saluto Simone Moro, forse ci sente. Simone?
Sì, Simone, vi sento.
Tu ci senti bene. Caro Simone, ci aiuti a capire intanto cosa vuol dire stare in quota a 4600 metri? Non so con quale tipo di abbigliamento fossero, però, e anche magari se ci aiuti a capire cosa vuol dire intervenire con un elicottero, tu che gli elicotteri li piloti e fai questo tipo di intervento.
Allora, innanzitutto erano equipaggiati, nel senso che non c'è nessuno alpinista che va in cima al Monte Bianco senza portarsi il materiale appropriato, però allo stesso tempo tu puoi avere tutte le giacche in piuma del mondo, ma quando arriva una tormenta e devi stare fermo e sei in quota, in questo caso a 4500 metri, la quantità di ossigeno che c'è a 4500 metri non è quella che c'è a livello del mare, quindi anche la capacità del corpo di termoregolarsi, cioè di produrre calore e stare al caldo, è fortemente inficiata in negativo, perché voi dovete pensare che l'ossigeno che c'è nell'aria è un po' come l'ossigeno che alimenta un fuoco. Se c'è aria su un fuoco, allora il fuoco è bello scoppiettante. Quando il fuoco non ha aria, fa fumo. Ok, la stessa cosa più o meno con il corpo umano. Quindi la prima cosa, sono morti il 99% per assideramento, perché non perché non erano equipaggiati, ma certo, di colpo non ti muovi e quindi non produci calore, perché se sei nella nebbia e ti muovi, ti perdi ancora di più, puoi finire in un crepaccio. Quindi sei immobile, sei in quota, sei stanco, perché erano quasi
e non c'è ossigeno,
e non c'è ossigeno, quindi quando sei stanco ed è tanto che sei in giro, non è più neanche riserve energetiche alimentari tali che ti possano magari aiutare a produrre calore, ma comunque anche se hai un panino in mano e sei a 4500 metri nella nebbia, nella tormenta e passi la notte,
È duro. Intanto Simone, abbiamo recuperato Marco Bonelli. Buongiorno presidente sezione regionale del CAI Val d'Aosta, eccoci. Bonelli, si dice sempre alpinisti esperti, noi non li conoscevamo, non erano certo guide alpine. Ecco, con il massimo rispetto, insomma, sono persone che purtroppo hanno perso la vita, però che tipo di discorso possiamo impostare da questo punto di vista nell'approccio alla montagna?
Beh, Simone Moro ha detto cose giustissime, perché l'essere esperto è una qualificazione che viene dalla frequentazione assidua di ambienti che sono ovviamente tendenzialmente ostili, e l'esperienza abitua a ad adattarsi agli imprevisti. La cosa più critica dell'andare in alta montagna, pur essendo esperti, è quello di costruirsi mentalmente degli scenari di salvaguardia dagli imprevisti. In questo caso, quali erano gli imprevisti? Da un lato, da cosa ho capito, una nevicata di poco precedente che sicuramente rallenta qualsiasi progressione in alta quota rispetto ai tempi standard di una via, che era quella dei cosiddetti tramont, per raggiungere dal rifugio dei Cosmic il Monte Bianco. Secondo elemento imprevisto, ma in realtà perfettamente conosciuto, erano le previsioni meteo, cioè l'arrivo di una perturbazione atlantica che, perfettamente tipica del Monte Bianco, quando si abbatte a quella quota rende difficilissimo il ritiro. Però bisogna calcolare i tempi. Cosa succede? Che le previsioni meteo oggigiorno sono ottime. Però al di là della, diciamo così, della potenza, della forza del vento, quello che magari non sempre è prevedibile è la velocità del fronte perturbato, sì, che avanza. Quindi quando si calcolano i tempi bisogna costruirsi uno scenario di dilatazione di questi tempi, cioè vado più lentamente, magari la perturbazione arriva prima, io devo gestire i tempi di rientro possibile. Questa è l'imprevisto da gestire, e certo essere esperti significa anche adattarsi a questa sì, situazione.
Io non lo so, Simone Moro, l'elicottero in quelle occasioni può intervenire? È stato l'ultimo appello, veniteci a salvare.
Pare, no? Non è potuto alzarsi in volo.
No, lì anche il più bravo pilota del pianeta, un marziano, quando sei nella nebbia, indipendentemente dal tipo di elicottero, non si entra in una nube, soprattutto vicino a una montagna, soprattutto una montagna bianca, quindi entri nel whiteout completo.
È una follia.
Io li conosco i piloti del soccorso anche lì della Val d'Aosta, stiamo parlando di elite a livello mondiale, ok? Tanto è vero che cosa hanno fatto, non è che hanno detto non si riesce in elicottero, la piantiamo lì. Si sono subito organizzati e hanno organizzato una missione via terra, e quindi difficile anche dal punto di vista alpinistico. Significa scalare il Monte Bianco per andare a prendere due che sono bloccati poco sotto la vetta e portarli giù, e hanno capito che anche in quel caso non era possibile farlo.
Tu, Simone, hai sempre detto io non soffro così tanto il freddo, cioè sei notorio,
sì,
anche perché
sarei morto anch'io.
Esatto, però ci hai spiegato le dinamiche contro le quali non si può fare nulla. Quando...
Immaginati che quando, non so, si va in Himalaya, si hanno addirittura delle tute d'alta quota intere, ok? Ci hanno sacchi a pelo nello zaino perché si è previsto di fare dei campi, cosa che in una scalata del Monte Bianco non lo fai. Eppure quando vieni travolto dalla tormenta raramente riesci a sopravvivere. È chiaro che se hai una tendina e un sacco a pelo, allora puoi metterla giù, salti dentro e ti ripari, ma nessuno scala il Monte Bianco con tendina e sacco a pelo, perché i tempi non prevedono fare dei campi o dei bivacchi. C'è il rifugio sotto, ma tu puoi morire anche a 50 metri dal rifugio quando c'è il whiteout. Non lo trovi.
Marco, questi giorni dal punto di vista meteorologico si può considerare un evento nella norma oppure abbastanza eccezionale?
Sentiamo Bonelli, magari, che Bonelli su.
Sì, non sono eventi eccezionali, le previsioni meteo sono sempre ottime, sia il meteo francese, svizzero, italiano. Quello che è sempre bene fare come consiglio è quello di incrociare le informazioni di tutte le previsioni meteo, che al 90% collimano, però a volte uno può dare delle informazioni aggiuntive e bisogna sempre scegliere la previsione, diciamo così, peggiorativa. È più prudente fare così.
Essere prudenti.
E adattare quindi un piano di rientro in caso, ad esempio, la perturbazione arrivasse un'ora o due prima di quello che viene ragionevolmente previsto. Questo può fare la differenza, cioè può salvare la vita.
Eh sì, Simone Moro, ci chiedono una parola, ci scrive un ascoltatore, per chi va a soccorrere. tu, oltre che alpinista, hai fatto anche tanti interventi di soccorso. Cioè, cosa entra nella testa di chi deve, sa che deve partire velocemente, andare per salvare delle vite? Di...
Beh, innanzitutto dobbiamo ogni volta, e lo ridico sempre, considerare che noi abbiamo un patrimonio che diamo per ovvio, ma girando il mondo e andando in giro per il mondo a fare soccorsi, capisco che ovvio non è, perché noi abbiamo un'unità di soccorso sparsa su tutto il territorio nazionale che viene gratis e si caccia nei guai per portarti a casa, e lo fa gratuitamente, ok? E questa cosa è veramente un valore che noi abbiamo incredibile. È chiaro che la pulsione di dare una mano o di salvare qualcuno deve riuscire a muoversi attraverso il filtro dell'autoconservazione, cioè
sì.
Morire o distruggere un elicottero per salvare forse qualcuno non si deve fare, e questa è una scelta durissima, perché un soccorritore che decide di fare questo di mestiere o di volontario, che si butta nella tormenta o si siede su un elicottero, quindi si mette in moto per arrivare a salvare qualcuno e ci arriva vicino, ma a un certo punto la ratio deve vincere sulla pulsione, non è una scelta facile, ok, ma è obbligatoria. Mm-hmm. È obbligatorio, perché altrimenti chiaro. Adesso qui staremmo piangendo anche magari
certo.
Si muore anche se sei guida alpina, si muore anche se sei il più forte alpinista del mondo, si muore anche se sei il miglior pilota del mondo. Quindi purtroppo qui ci hanno provato in tutti i modi, ci hanno provato i francesi, anche gli italiani. Qui non è una questione chi è più bravo, chi meno bravo. Qui, quando la natura ti presenta quello che non è un conto, la natura ti presenta quello che è. Io sono molto d'accordo con le parole appena dette, dove bisogna cercare di essere peggiorativi nell'analisi delle previsioni meteo, perché facciamo questo esempio: se il fronte viene a 70 km orari e di colpo invece il fronte della perturbazione viene a 140 km orari, il doppio, uh-huh. Tu pensavi arrivo sulla mattina, pomeriggio scendo, di colpo ti arriva già la mattina.
Sì.
Quindi quando sei veramente vicino a un fronte che avanza vanno fatte delle analisi, e non sto facendo delle colpe perché lo sto facendo a voce,
no.
Sono quelle che faccio anch'io in Himalaya, tante volte ho rinunciato lasciando aperto la possibilità che avresti anche potuto farcela, però tu intanto magari al rifugio ci sei arrivato, come, e alla macchina ci sei arrivato.
Come dici tu, intanto porti a casa lo zaino, che è sempre,
sì.
Che è sempre la cosa più importante. No, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare molto. Simone Moro, hai progetti? Se vuoi ne
parli. Sì, parto fra 20 giorni, ecco. Ma magari parliamo in un'altra volta.
Prima che parti allora ti richiamiamo, ci devi spiegare bene il progetto se vorrai. Grazie.
Va bene,
Simone Moro, grazie. Marco Bonelli, presidente della sezione regionale del CAI Val d'Aosta. Andiamo un attimo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Lo sapevo, adesso grazie a voi, porca miseria, con i colleghi al bar non potrò neanche dire dai ragazzi ci facciamo una boccia, ecco, verrò crocifisso subito in sala mensa.
Allora, le 9:52 minuti, una domanda per Leonardo Manera. Tu, Leonardo, vorresti una bella Maserati?
Ma io ne ho già due, quindi è un problema che non si pone.
Effettivamente anche questo. Allora, c'è questa polemica che Stellantis ha voluto ridimensionare dicendo è stata fatta una polemica, intanto tutti i dettagli sulla vicenda Stellantis, i 43 miliardi di valore bruciati, li leggete sul Sole 24 Ore con Marigia Mangano, tutti i dettagli economici, ma in tutto questo ha fatto scalpore, ne ha parlato Gramellini, l'apertura di Libero, questa mail che è arrivata a tutti i dipendenti, anche quelli in cassa integrazione. D'altronde succede in tutte le aziende che vendono un prodotto magari danno degli sconti e offrono degli sconti ai dipendenti di quell'azienda. So, tu vuoi qua comprare un microfono, caro Leonardo, magari a Radio 24, magari te lo danno scontato.
Ma no, perché non sono di qualità, quindi preferisco andare da Lucky Music a Milano. Lucky Music.
Salutiamo gli amici, non si potrebbe far pubblicità, ma salutiamo gli amici di Lucky Music.
Ma cos'è in zona Naviglio?
In zona Navigli, per i microfoni,
sì,
Paolo Corleone.
Vanno tutti i musicisti professionisti a comprare strumenti, microfoni, quindi
Lucky Music, signori.
A Milano,
vabbè.
Sì.
Comunque la mail che ha ricevuto anche gli operai in cassa integrazione a dire: se volete potete acquistare una Maserati a condizioni dedicate per se stesso, per i familiari e per gli amici. Ora il costo, ci sono i vari modelli anche, c'è quella da 85.000 euro grecale,
il modello base sarà, sì,
poi c'è Gran Turismo base. 180.000 euro
intermedio.
E vabbè, insomma,
io prenderei un intermedio, va bene, 185.000 euro, sì.
7 milioni di rate, però forse. Poi bisogna capire quanto sconto, cioè 184.000 euro Gran Turismo a quanto è scontata per i dipendenti, i Stellantis.
Saranno un 10% secondo me, più o meno.
Urca, quindi 18.400 in meno, viene comunque un 160 e rotti mila.
Tu dici che insomma chi ha mandato le mail, a meno che non siano partiti in automatico,
ma no, l'azienda poi dice è un'iniziativa, certo, strumentalizzata, una rappresentazione falsa, sono normali dinamiche interne verso i dipendenti. Appunto, qualsiasi azienda dà degli sconti ai propri dipendenti.
Lo so, certo, ma sai, però bisogna analizzare, cioè, nel senso, se tu hai gente in cassa integrazione probabilmente un po' più anche di sensibilità, magari ci vuole all'interno di queste normali dinamiche.
Vabbè, comunque, cari
Lucky Music a Milano. No, perché devo andare a ritirare, sì, il microfono, bene, che ho portato a riparare, e spero che mi facciano lo sconto. Lucky Music,
potete farglielo pagare, il famoso microfono Maserati, potete farglielo pagare a prezzo pieno, amici di Lucky Music, giornale radio.
Nessuno. 100 Milan.
Oggi, sai, è uno di quei giorni che, se mi vuoi, lasciami stare. E non c'è nessuno nei dintorni che, dentro me, sappia guardare. Roma, che è una città di mare, mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumare. Tanto non c'è più niente di cui innamorarsi per sempre, per cui valga la pena restare. Quindi stanotte abbracciami alle spalle, fammi addrizzare i peli sulla pelle. Prendiamoci una scusa sotto casa e poi portiamocela su.
La mail di Stellantis sulla Maserati è bellissima, c'è da ridere per non piangere, cioè, andare a proporre un'auto da 80.000 euro a un cassa integrato, bellissimo, stupendo.
Prima o poi, senza volerlo.
Manera ha due Maserati perché tanto sa che una se la prenderà a Milan.
Alcolici.
Ridammi la mia Maserati.
Sai quante storie, il Cassa Integrato vende la casa e finalmente si può comprare una Maserati scontata. Ma qual è il problema? Come vecchie cagne.
Davvero io non. Vabbè, devo dire che ha colpito questa notizia. Che nessuno piange. Ti prego di raccogliermi. È la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Devo dire, caro Leonardo Manera, che anche il mitico Cesareo, che salutiamo, chitarrista di Elio Storie Tese, quando vuoi sei nostro ospite, caro, caro Davide. Conferma che cosa?
Lucky Music. Che cosa? Che è uno dei negozi di strumenti musicali, microfoni e altri oggetti per il suono, sì, migliori d'Italia.
Tutti alla ricerca.
Lucky Music. Devo venire a ritirare il microfono.
Così.
Avevo portato in riparazione un Sennheiser, una capsula Sennheiser. Ecco, vi sto
potete
facendo pubblicità.
Faglielo pagare molto di più del dovuto. Grazie, amici di Lucky Music.
È bellissimo, sai che veramente, anche se non sei un musicista, è bello andare lì dentro perché veramente trovi una grande varietà di strumenti, gente che li prova. È un po' come entrare in un mondo a parte, ma anche affascinante.
Ma
quindi
dove,
oggi, se non sapete, a Milano.
Sì, ma si chiama?
A Milano si chiama il negozio? Lucky Music.
Ah, ecco.
Cosa volevi?
Non avevo capito bene.
Volevi sapere dov'è?
No, non avevo capito bene
zona...
il nome. Lucky Music.
È in zona Naviglio, si fa viale Papiniano, poi a un certo punto si gira dentro,
diciamo,
sulla destra.
Diciamo che lo abbiamo detto 50 volte, uno se lo cerca anche Google Maps, Lucky Music.
Tanto sai che in viale Papiniano a Milano c'è, sì, c'è, non so se c'è ancora, fino a qualche anno fa c'era l'unica pizzeria, se non sbaglio si chiamava La Capannina.
Però adesso
che teneva
basta. No, basta adesso.
Che teneva aperto tutta la notte. Cioè, era uno dei locali dove si andava quando
la
avevi
Capannina
fame.
È un altro locale un po'
sì,
più famoso.
No, a parte quello famoso storico, ma c'era anche a Milano ed era, sì, in Viale Papiniano, non so se c'è ancora. Che teneva aperto tutta la notte. Quindi se ti veniva fame alle 3, alle 4, sì, alle 5 di mattina e volevi mangiare una pizza, potevi andare lì e trovavi.
Dove?
L'altro che in Viale Papiniano proprio. L'altro che però chiudeva prima e che c'è ancora è da Rosi e Gabriele in piazza Obardan, dietro piazza Obardan, questi sono i due locali.
Molto bene.
Possiamo fare pubblicità a qualche altro?
No,
una giornata
ma
tutta
no.
Di pubblicità.
Sono le 10:12 minuti, dai, dobbiamo introdurre un altro argomento che è un po' più drammatico ma riguarda sempre il cibo. Allora, intanto anche oggi La Stampa dedica un'intera pagina a un tema che abbiamo già affrontato, vale a dire la peste suina, allevatori che devono sopprimere i maiali suini per questa peste che non ha conseguenze per l'uomo, viene portata soprattutto ai cinghiali, ai maiali, e i maiali che si infettano hanno una mortalità praticamente del 100%, quindi bisogna abbatterli ed è molto contagioso. Poi c'è l'aviaria, ma ieri ne parlava La Verità, ma è un tema di cui si parla poco, ma purtroppo sta mettendo in ginocchio molti allevatori di ovini. C'è il tema dell'allerta lingua blu, che è un'altra malattia, molto epidemia, molto particolare. Ci spiega tutto e lo ringraziamo Giovanni Savini, che è veterinario a Teramo, direttore del Laboratorio Nazionale di Referenza per la Blue Tongue. Buongiorno dottor Savini.
Buongiorno
allora,
a lei, buongiorno a tutti.
Intanto ci spieghi il motivo di questo nome che può sembrare affascinante ma in realtà è drammatico. Blue Tongue o lingua blu?
Lingua blu perché è una delle lesioni che può dare il virus alle pecore, è quello di un edema e quindi un colore bluastro alla lingua che aumenta di volume, fuoriesce dalla bocca e quindi è uno dei sintomi quando sono evidenti,
sì,
che appare subito quando si vede l'animale.
Chi porta questa epidemia? Cioè come si diffonde?
La lingua blu, la blue tongue, la lingua blu è una malattia di origine virale, quindi è un virus, colpisce soprattutto i ruminanti domestici e ruminanti selvatici. La specie colpita, domestica colpita, che manifesta con più frequenza una forma clinica severa è la pecora.
Vabbè.
A seguire capre e bovini.
Quindi insomma tutti gli allevamenti.
Severa nel senso che può portare alla morte?
Sicuramente sì, e soprattutto, ma dipende molto dai ceppi che girano. Ci sono dei ceppi più virulenti, ceppi meno virulenti. Quello che sta attualmente circolando in Italia, parliamo del sierotipo 8, è un ceppo altamente virulento e determina morte. Abbiamo una percentuale di mortalità, una mortalità pari al 17%.
Ma 17, cioè non è come la peste suina, che,
no, non è come la peste
che invece suina. Ha una mortalità quasi del 100% dell'animale, in questo caso 17%. E qual è la situazione, visto che siete il laboratorio nazionale di referenza, cioè dove sono le situazioni più gravi e che cosa si può fare per arginarla? Non so, ci sono dei vaccini, bisogna...
Sì, allora, attualmente sono 8 e questa mattina una nona regione è stata colpita dall'infezione, interessata dall'infezione. Abbiamo Piemonte, Lombardia, Liguria, Calabria, Reggio Emilia, cioè Emilia-Romagna, Valle d'Aosta e Sardegna. Laddove si sta presentando con effetti molto severi la Sardegna, che rappresenta chiaramente per la Blue Tongue, diciamo, le condizioni ideali per la diffusione di questo virus, e in più il Piemonte e la Lombardia.
Qual è, scusi, la regione che si è aggiunta oggi, giusto per curiosità, che quindi è
la Basilicata.
La Basilicata.
In provincia di Matera abbiamo confermato dei casi clinici da sierotipo 8. Una cosa importante è che, perché io dico sierotipo 8? Perché il virus, abbiamo diversi sierotipi all'interno del virus della Blue Tongue, sono 24 quelli tipici, più altri atipici, ma quelli tipici sono quelli che possono determinare una malattia. Ora, il sierotipo è importante perché noi abbiamo per esempio adesso il sierotipo 8 che sta circolando in Sardegna e in Italia, ok? Uno degli strumenti migliori per combattere l'infezione è il vaccino. Ora però il vaccino deve essere sierotipo specifico, nel senso che noi dobbiamo utilizzare un vaccino contro il sierotipo 8.
Sì, non un vaccino qualsiasi.
Esatto, se per esempio in Sardegna noi abbiamo anche il sierotipo 3 che sta circolando, ma se noi vacciniamo una pecora per il sierotipo 8, se questa pecora si infetta con il sierotipo 3, non è protetta. Sì, esatto.
Ricordiamo, è una puntura di un moscerino? Cioè un...
Sì, si chiama la specie Culicoides, ed è un moscerino più o meno tra 1 e 3 mm di grandezza, visibile a occhio nudo, ma è molto 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 piccolo.
Quindi...
La peculiarità di questo moscerino è che a volte può essere trasportato con il vento, quindi può percorrere distanze molto molto vaste con il vento.
Davvero...
Quindi di fatto non è una malattia arginabile, diciamo, non è che si possono...
L'unico rimedio efficace è la vaccinazione, quindi la prevenzione utilizzando
il vaccino. Ma a livello di vettore del virus, cioè dei moscerini, non è una malattia arginabile?
È difficile, perché sono di tante specie, diverse specie, ogni specie ha una sua peculiarità. Facciamo l'esempio Culicoides imicola, che è la specie che è attualmente molto più importante in Sardegna, preferisce come siti larvali le zone umide, le aree umide, mentre invece l'Obsoletus, che invece è il vettore principale del nord Italia, per esempio, e dell'Europa, nei siti larvari preferiscono le zone boschive.
Insomma, quindi la situazione è complicata. Noi intanto Giovanni Savini la ringraziamo, ripeto, dirige il Laboratorio Nazionale di Referenza per la Blue Tongue, perché noi tra poco, proprio dopo il traffico, andremo in Sardegna con il responsabile Coldiretti per capire gli effetti economici, ovviamente, di tutto un settore. Ma ripeto, c'è sia la peste suina, poi l'aviaria, adesso si comincia a parlare, adesso in realtà è endemica, per esempio in Sardegna c'è questo tema della Blue Tongue e c'è un settore davvero in ginocchio, ma lo capiamo tra un attimo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, le 10:21 minuti, poco fa, il professor Giovanni Savini ci ha spiegato tutte le questioni scientifiche, da dove viene questa malattia, lingua blu, da questo moscerino, ci ha spiegato anche che ci sono varie tipologie per cui il vaccino deve essere calibrato su quel ceppo del virus. Ora cerchiamo di capire cosa succede dal punto di vista economico. Ci sono gli allevatori, soprattutto degli ovini, che sono in grave difficoltà, soprattutto in una regione come la Sardegna. Ne saluto il presidente di Coldiretti, Battista Qualbu. Buongiorno. Buongiorno,
buongiorno a voi e grazie di avermi coinvolto.
Grazie a lei. Insomma, se ne inizia a parlare sui giornali, ma in realtà è un qualcosa che immagino voi vivete quotidianamente, da quando? Perché la lingua blu è un'epidemia endemica, se ho capito bene, nella regione.
Esattamente, noi conviviamo con questa malattia da oltre 20 anni. Quello che da allevatore trovo assurdo è che dopo 20 anni continuiamo a chiamarla emergenza. Questo è un segnale che qualcosa non va assolutamente, perché dovremmo essere pronti, dovremmo prevenire, e ahimè mi dispiace che molti degli appelli fatti da noi Coldiretti siano rimasti inascoltati dalla politica, e oggi ci ritroviamo in una situazione veramente difficile.
Ma cosa serve? Che tipo di appelli chiedete voi? Che tipo di interventi chiedete?
Ecco, quello che abbiamo chiesto, anche per l'esperienza di oltre 20 anni, le dicevo, è quello di avere dei repellenti, un prodotto che viene messo sulla schiena dei nostri animali e che li protegge dal colicoide, che è questo insetto che girando da un allevamento all'altro contagia gli animali. Vi ricordo che i bovini è un portatore sano, nel senso che non manifesta dei sintomi,
ma gli ovini,
però
lo
contagia poi alle pecore e alle capre, creando aborti, mortalità, che poi questi animali rimangono in carico dell'allevatore, diventano un costo e non sono produttivi.
Questo repellente questo repellente è di difficile reperibilità e di uso comune, ha un costo particolare, perché non lo si riesce ad utilizzare?
I costi sono sicuramente inferiori a quelli che adesso dovrà sborsare la regione nell'andare a rimborsare il mancato reddito, il valore dell'animale e quant'altro. Oltre che, le posso dire da allevatore, una delle peggior cose che può capitare a un allevatore è proprio quello di vedere i propri animali morire e non riuscire ad intervenire. Ricordo i primi anni quando ci facevano i vaccini ed era in fase ancora sperimentale, era un vaccino vivo che creava più problemi rispetto alla stessa malattia. Ma oggi, a distanza di anni, che siamo ancora dipendenti da altre nazioni nella produzione dei vaccini, lo trovo veramente assurdo. Abbiamo fior di professionisti, abbiamo istituti zooprofilattici all'altezza di produrre direttamente noi i vaccini e non capiamo perché ogni volta si ripete lo stesso film.
Sì.
È assurdo, anche perché noi allevatori di ovini ne traghiamo le conseguenze in un momento tra l'altro storico, con quotazioni di latte, formaggi e agnelli soddisfacenti, ma gli stessi allevatori bovini hanno grossissime difficoltà poi a movimentare gli animali. Ricordo che molti dei bovini della Sardegna finiscono nelle centri di ingrasso del nord, e purtroppo una volta che viene aperto il focolaio e c'è quindi la circolazione di questo colicoide, di questi 27 serotipi, ceppi diversi riconosciuti, non viene fatta l'autorizzazione salvo fare una serie di analisi con costi e perdite di tempo, e poi si è collegati alla regione ospitante che deve dare l'ok per accogliere appunto gli animali nella propria regione.
Professor Savini prima ci diceva che sono ormai 9 le regioni dove c'è questo tipo di problematica. In Sardegna magari è più sviluppata, ma purtroppo questo moscerino addirittura, ci diceva, viene portato per lunghi tratti dal vento e quindi va davvero ovunque. Non ho capito questa cosa del repellente, del se non è a disposizione del mercato. Cioè, come mai non si riesce a mettere questo repellente su tutti i capi?
Allora, la proposta che abbiamo fatto noi sul repellente era: appena si sono verificati i primi focolai, dando questo repellente, le faccio un esempio, il Butox, ma ce n'è altri, sì, in commercio, che possono essere utilizzati direttamente dall'allevatore e messi nella schiena dell'animale, per un mese si ha la copertura totale. Noi saremmo riusciti con due interventi, quindi 60 giorni, a proteggere inoltre i nostri animali, arrivare quindi in autunno, che con l'abbassamento delle temperature quindi andremo...
E questo l'ho capito, ma Presidente, cosa ostacola questo? Non so,
voi vorreste, dico, che ve lo desse
è inquinante, costa troppo, no, non è a disposizione?
Vorreste che ve lo desse la Regione?
Ecco, questo dovrebbe farla questa domanda alla politica, visto che nonostante i nostri appelli si continua a prendere tempo e non si arriva al dunque. Alcuni,
cioè, vorreste che vi fosse fornito dall'istituzione questo repellente,
sì,
mi sembra di capire, giusto?
Atto. Sì. Io personalmente me lo sono ordinato, nonostante ho aperto il focolaio, provo comunque a proteggerle che non vada a diffondersi su, sì, tutti gli, sì, animali. Le ricordo che 15 giorni di incubazione la malattia e poi si manifestano i sintomi sugli animali, ecco, quindi sì, c'è da sperare molto sull'abbassamento delle temperature, ma l'umidità e le piogge di questi giorni non aiutano sicuramente gli allevatori.
No, certo, poi dopo tutto ciò si riverbera anche, immagino, sui costi, meno produzione di latte, meno disposizione di agnelli anche, quindi aumenterà il costo del formaggio, dopo andate a mangiare il fantastico pecorino sardo, non manera, perché lui i formaggi non li mangia, e dopo tutto questo impatta sui prezzi, immagino, no?
Assolutamente, quello che lo dicevo, tra l'altro in un momento quasi storico, direi, dove le quotazioni dei nostri prodotti hanno raggiunto veramente delle quotazioni soddisfacenti, questa non ci voleva proprio, anche perché determina l'aborto dell'animale, questo significa che in quella stagione quell'animale diventa un costo per l'allevatore che lo mantiene in vita ma non produce, quindi questo aggrava poi quello che è il bilancio aziendale dell'allevatore, quindi al danno si aggiunge poi anche la beffa. Sì, ecco, sì, perché pretendiamo che la politica intervenga con i tempi dell'allevatore, non i tempi politici, con riunioni su riunioni per non decidere nulla, anche perché di questa malattia ormai, ripeto, conosciamo tutto, in Sardegna ci conviviamo da oltre 20 anni. Bastava prevenire, fare i vaccini su rimonta e sugli animali prima, e non saremmo stati sicuramente in queste condizioni. Oggi siamo qui a contare i danni e quindi è veramente una situazione difficile e umiliante per noi allevatori.
Ma guardi, è una storia non solo legata ai vaccini per gli ovini, insomma, che spesso siamo in ritardo e ce ne accorgiamo poi quando scoppiano le problematiche. Non voglio fare riferimento ad epidemie ben più famose o pandemie, è storia. La ringraziamo, Battista Qualbu, presidente di Coldiretti Sardegna. Caro Leonardo, è questa la situazione.
C'è la borsa anche oggi, le borse sono... ieri andavano male, anche allora te la faccio io oggi. La borsa di oggi, faccio io oggi.
Perché?
Den.
Che bella
sera. Le borse. È quella che c'è normalmente. Den. Sì. La borsa.
Nessuno, 100 Milan.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line.
Leonardo, non è la capannina ma è le capannelle ed è ancora aperto.
You've got a way to keep me on.
Perché aveva in mente la sento anch'io.
Le
senti su.
Andiamo una notte alle 5 di mattina a mangiare la pizza?
Io l'ho messa la versione un po' live di Johnny Cash. Sì, adesso arriviamo alle capannelle. Johnny Cash, ragazzi, che voce.
I keep a close watch on this heart of mine.
Sentilo.
I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk.
Forse
e in Milan sono convinto che da Lucky Music trovi anche il cappello di Manera.
Una delle più belle voci della storia. Ma perché oggi DJ Lucet ci omaggia di un grande I Walk the Line di Johnny Cash?
Quest'anno perché? Arrosticini a peso d'oro e pecorino praticamente come se fosse platino.
Che Leonardo, Johnny Cash.
Ma è ormai è superfluo dirlo. È l'anniversario della morte.
Della morte, giusto. Poteva essere della nascita. Invece 12 settembre 2003.
Lei predilige mettere nell'anniversario della morte le canzoni dei cantanti.
Johnny Cash, alla nascita, nome?
Giovanni Contante?
No, J.R. Cash, così si chiamava, ti ho fatto un tranello. Le capannelle, tu avevi in mente la capannina, giustamente.
Sì, però è quello. Andiamo una mattina alle 5 di mattina a mangiare la pizza alle capannelle.
Prima passiamo da Lucky Music, però.
No, andiamo lì a far colazione con una pizza e poi andiamo alla Key Music a prendere
va bene. Prima,
il microfono.
Cioè la colazione, la pizza alle 5 del
mattino. Sai che altro? Chissà se c'è qualche tassista in ascolto
di Milano.
Potrebbe chiamare per dirci se lui andava quando ancora c'era, che adesso invece questo sono sicuro che è chiuso, che andava di notte a fare una pausa al Gran Galeone in via Fiamma, che era un locale dove si ritrovavano tutti i tassisti. Fiamma, in via Fiamma?
Sì, certo.
Fiamma. Gran Galeone.
Salò, pastore tedesco.
No, ma no. Andavano molti tassisti al Gran Galeone di via Fiamma. Se ci fosse qualche tassista che l'ascolta e che andava lì al Gran Galeone,
ho capito,
ti racconti
ma
un po'.
Ci mandi un messaggio. Ma no, è che tra poco la trasmissione è chiusa. Se volete al 349-238-6666, va bene, mandateci magari un WhatsApp, un audio, magari ce la facciamo l'audio. Molto bene, fantastico Manera, le notizie di borsa facciamole fare a lui, eccolo lì.
Giusto,
subito.
È quello che interessa, la sintesi, è inutile dire oggi l'automotive sale, quest'altro scende, sono tutte notizie superflue, sale o scende,
va
basta.
Va bene, male, stabile, va bene. Senti Johnny Cash, non riesco a staccarmi dalla voce. C'è Franco da Pordenone. Franco, scusa, dovevamo sentire un po' Johnny Cash, ma insomma, prego.
No, buongiorno, volevo segnalare per quanto riguarda l'iniziativa della Stellantis, che potrebbe anche essere letta come la creazione di un mercato parallelo dove i dipendenti di Stellantis acquistano queste, tra virgolette, macchine costosissime, però possono anche poi rivenderle a prezzi scontati, per cui creare come negli anni 80, 70-80, dove io stesso comprai un Alfa Romeo che costava di listino 2.400.000 di allora, 2 milioni da un dipendente, andrai a ritirarla ad Arese, chilometri zero, e risparmiai quella volta 400
certo,
euro.
Ci vuole un impegno da parte di qualcuno di comprarla sta Maserati prima che il dipendente l'acquisti, perché sa 80.000 euro o 130.000 euro.
Per l'amor di Dio, scontato. Però a me il mio amico che lavora in Stellantis mi dice: guarda che la Maserati che costa 80, se la vuoi te la compro io e te la vieni a prendere, te la assicuri e te la do a 73.000 euro.
Sì.
A chilometri zero si innesca un mercato che quella volta era fiorente, assicurare.
Quindi un mercato possiamo dire la vecchia seconda mano, mercato secondario.
Comunque, no, veniva intestata al dipendente, tu il giorno dopo la compravi, pagavi il passaggio di proprietà, avevi 7, 8, 15, 20 mila euro di sconto, e quindi si era creata un'attività nel nord Italia floridissima di queste macchine, targate Torino, 6 mesi di vita, con pochi chilometri, con
stupendo. Ma bisognava poi cambiare la targa oppure giravano le targhe Torino? Sì, a Pordenone. No. A Pordenone uno si spiega adesso perché era pieno di macchine targate Torino.
Sì, erano targate Torino. Cioè. E poi anche l'Alfa faceva le stesse cose.
Diciamo che magari per
un'iniziativa per vendere un po' di macchine, insomma.
Potrebbe essere, non so se la Maserati è la marca, come dire, il marchio più appetibile,
compro una Maserati e la disponibilità economica magari per potersela comprare anche nuova direttamente al concessionario.
Faccio osservare però che comprare un'Alfa negli anni 80 non erano neanche le Alfa regalate. Ripeto, io la pagai 2 milioni quando invece di listino costava 2 milioni e 400 mila lire allora, se facciamo le debite proporzioni.
Non so se vi rendete conto, sarebbero come 1000 euro di adesso, capito?
Lei è un alfista, quindi?
No, i 2 milioni. Sì, sono stato un alfista.
Quali sono le caratteristiche vere di un alfista?
No, dico, certo, c'è l'inflazione, è chiaro che 2 milioni di allora valevano, no, ma dire 2 milioni di lire oggi è l'equivalente.
Io le faccio il rapporto. Io che lavoravo in banca prendevo 120 mila lire al mese. La macchina costava 2 milioni e 4, quindi faccio il conto cosa prende oggi un bancario, moltiplichi per 24 mesi, così si vede subito.
È chiaro.
Ma lei è un alfista? L'alfista di solito è molto.
È stato.
Molto amante dell'auto. L'alfista, lei la teneva pulita in modo maniacale? È uno che avrebbe sacrificato qualsiasi cosa per l'automobile, lei?
No, io diciamo che ero un alfista, però non ero un maniaco.
Maniaco te lo tieni per te, Manera, capito? Alfista sì, ma maniaco il nostro Franco da Pordenone.
Sì.
Tra l'altro io verrò a Pordenone per Pordenone legge.
Non è legge, certo.
Bene, sono molto contento.
Ma il signore
beviamoci un caffè,
legge.
Non le darei mai del maniaco, per esempio, Franco, mentre Manera.
Io ero innamorato del motore Bialbero, che erano i primi motori che avevano due alberi a camme in testa, poi la Fiat ha cominciato anche lei e tutte le altre, ma allora era l'unica macchina che aveva il motore con due alberi a camme in testa, cioè le valvole venivano di aspirazione, avevano il loro albero a camme, quelle di carico il loro albero a camme, e che ripeto, se la paragoniamo alla Maserati di oggi, non dico che fosse, ma si avvicinava molto per l'epoca, ovviamente, per l'innovazione.
Ma lei sa tutto, è un maniaco dell'auto, lei è un maniaco dell'auto.
Io mi sono fermato ai carburatori, dopo sono arrivati i motori a iniezione e io
come si diventa così appassionati proprio di automobili nei minimi dettagli, adesso non voglio dire, ma un po' maniaci, come si diventa?
È un po' una mania, effettivamente.
Io ero una volta, avevo 20 anni, per cui insomma sa che era il mito la macchina, e l'Alfa era il sogno di tutti, insomma.
Lei sarebbe stato disposto a sacrificare qualsiasi cosa pur di avere una macchina o due alberi?
100.000 lire al mese, e ho comprato una macchina che mi costava 24 mesi di stipendio. Se oggi uno prende 2.500 euro per 24, viene fuori più di 50.000 euro.
Capito? Senti i calcoli che faceva in banca, come li snocciola ancora, no?
Lei ha avuto dei problemi in famiglia a causa di questa sua passione,
Leonardo,
per le auto?
Io andrei al traffico adesso. Ringraziamo moltissimo Franco da Pordenone, può rispondere, ma anche no. Franco, può meglio di no. Ci beviamo un caffè, offro io a Pordenone, quando venga a Pordenone Regge si faccia vedere, si faccia trovare, caro Franco, si presenti così, sono l'ex alfista. Bene, noi andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Listen to the music, thinking that, listen that.
ha detto che Leonardo Manera ricicla i monologhi? Chi ha detto che è parco nella produzione di monologhi? Noi mai, non l'abbiamo mai accusato di questo. Tant'è vero che oggi, così mi dicono, buon Leonardo Manera è pronto a un secondo monologo.
Perché? Sì, controvoglia, devo dire, non lo faccio volentieri.
Come mai questa?
Non lo faccio volentieri. Comunque, siccome abbiamo parlato del problema della lingua blu degli ovini, dai quali... Ecco. Si ricava anche formaggio dagli ovini, non dalla lingua blu. Ho un altro monologo che parla di formaggio.
Molto bene, tu che parli di formaggio.
Di quando fin da bambino non mangiavo formaggio.
Prego.
Ho 8 anni e non mangio formaggio. La mia non è una scelta politica o ideologica. Non è che decidendo di non mangiare formaggio penso di cambiare il mondo. Semplicemente il formaggio non mi piace, tutti i tipi di formaggio non mi piacciono, ma non solo non mi piacciono, mi fanno impressione, mi spaventano. Se qualcuno dice parmigiano, provo un leggero disagio. Se qualcuno si fa sfuggire dalla bocca pecorino, mi sento soffocare. Se qualcuno mi propone di assaggiare il gorgonzola, mi vengono le palpitazioni, la tachicardia. Se compare sulla tavola un pezzo di formaggio di fossa, per me il comportamento più normale è scappare. Però non sono allergico, semplicemente il formaggio non mi piace, mi fa impressione, ma se mi capita di trovarmi in bocca un pezzetto di formaggio non muoio, però mi viene nausea, molta, moltissima, ma non muoio. Però ho subito bisogno di correre in bagno a sciacquarmi la bocca, ma comunque non muoio. E allora quando ho 8 anni e mia madre scopre che mangiando formaggio non muoio, anche se non mi piace, da allora mia madre il formaggio cerca di darmelo a tutti i costi, a mia insaputa. Propinarmi formaggio contro la mia volontà diventa per mia madre una missione di vita, perché dice c'è dentro il calcio che fa bene alle ossa. Infatti cerca di nascondermelo ovunque, me lo inserisce di nascosto nelle polpette, nella frittata, nelle lasagne, e io che ho 8 anni ingenuamente prima di mangiare le chiedo: mamma, nelle polpette, nella frittata, nelle lasagne c'è formaggio? E lei, mentendo e sapendo di mentire ma sorridendo, mi dice: no amore, non ti piace, non l'ho messo. Ma io lo scopro perché lo sento, perché ho le papille gustative preallertate al formaggio, e se in qualsiasi cibo c'è anche solo una spolverata di parmigiano io lo sento, ne mangio un boccone, lo sento e poi non ne mangio più. Ma soprattutto in quel momento mi rendo conto che mia madre dice bugie a ripetizione. E come può crescere un bambino che fin da quando ha 8 anni scopre che la madre cerca di fregarlo? Se tua madre, che è quella che ti ha messo al mondo, che è la persona che dovrebbe amarti più di tutte le altre, cerca di fregarti dicendo bugie, significa che poi crescendo cercherà di fregarti anche tutto il resto del mondo, ma non solo. Quando mia madre si rende conto che io sono in grado di smascherare il formaggio ovunque si trovi, non rinuncia a tentare di darmelo, ma anzi gioca una carta ancora più subdola, come tante madri fanno quando si parla di cibo. Mi dice: mangialo, che in Africa ci sono bambini che muoiono di fame. Quindi cerca di obbligarmi a mangiare qualcosa che non mi piace, che mi fa impressione, cercando di suscitare in me sensi di colpa bestiali. Qualche volta a tavola davanti al piatto mi mette anche articoli di giornale con le foto di bambini denutriti, come se quella situazione dipendesse dal fatto che io non mangio formaggio. Nel mondo ci sono bambini che muoiono di fame e la colpa è mia che non mangio formaggio. Mia madre vuole farmi credere che nel mondo tutto funzionerebbe a meraviglia se solo io mangiassi formaggio, e il mio disagio aumenta ancora di più perché nella mia famiglia tutti gli altri sono ghiotti di formaggio, sono solo io il delinquente che non lo mangia e che quindi provoca milioni di morti in tutto il mondo. Perciò a 8 anni, quando faccio la mia prima confessione in chiesa, vado dal prete e gli dico: ho peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, ma soprattutto non mangio formaggio. Potrò andare lo stesso in paradiso? Questi sono i disastri che si fanno in famiglia, anche in una famiglia apparentemente normale come la mia.
Sai cosa sei, caro ascoltatore? Grazie, ce l'hai suggerito. Turofobico. La turofobia, la paura, il terrore del formaggio.
Ah, bene, ottimo, grazie.
Spesso viene sottostimata e anche derisa.
Certo, viene derisa, questo è il problema.
Rendendo ancora più difficile per chi ne soffre parlarne, cercare dei rimedi. Altri la mascherano riferendo una sorta di allergia, ma la realtà è diversa, è ben diversa. C'è l'avversione per il formaggio, una fobia alimentare, la turofobia.
Esatto.
Turofobia.
L'innocuo latticino può diventare oggetto di una fobia e rappresentare un vero e proprio tallone d'Achille.
Però ci sono tanti siti su da dove nasce la fobia per il formaggio. Vai a indagare, psicanalizzati, scopri da dove...
Oggi dedicherò la giornata a questo, a scoprire da dove nasce la mia turofobia, che credo sia peraltro abbastanza comune, credo che molte persone
ne soffrano. Ne soffro anch'io, sei turofobico come me. Va bene, abbiamo scoperto.
E gli altri non capiscono, ti dicono: ma come fai a non mangiare formaggio che è così buono?
Certo, sei turofobico, dici: sono turofobico. Certo. risolverai tutto andando da Lucky Music, no?
Sì.
Ci troviamo domani alle 9. Ciao!